Il libro della domenica su NBC.
Che bello che è questo spazio, e so che lo seguite con molta attenzione grazie all'Associazione Scrittori Bolzano, grazie a Francesca Merze e Arianna Meirer. All'interno del nostro appuntamento della Domenica del Villaggio torna l'appuntamento dedicato al libro della Domenica. Quest'oggi con noi l'architetto e ingegnere in pensione ma scrittore è con noi, Alberto Sulligi. Buongiorno Alberto.
Buongiorno, grazie a tutti gli ascoltatori, buona domenica.
Buona domenica e grazie per averci portato il tuo nuovo libro. Noi rimaniamo con il tu?
Sì, certo. Conosciamo ormai da tre esperienze.
È vero, perché questo è il terzo libro.
Sì.
Questa volta edito da 101 edizioni, hai cambiato anche casa editrice.
Il formichiere,
il maresciallo e la fioraia. Questo è il titolo del tuo nuovo libro, uscito a metà ottobre. Ti faccio ancora conoscere bene ai nostri ascoltatori. Come dicevo, ingegnere, architetto, nato a Bolzano, vivi gran parte dell'anno nella splendida Stromboli, insieme alla moglie Giovanna Dapor, che tra il resto è una bravissima artista, pittrice, che a lei hai dedicato questo libro anche.
Sì, anche l'autrice della copertina, esatto, il quadro che vedi è un quadro di Giovanna. Che
raffigura che cosa? Leggevo una Bolzano vecchia?
Sì, se vedi gli spazi bianchi tra i colori sono le vie, la mappa del centro storico di Bolzano, mentre le tre piazze sono in rosso.
Senti, questo tuo nuovo libro, intanto ti chiedo, questo è il tuo terzo libro, è cambiato un po' il modo di scrivere rispetto ai precedenti due libri che ricordiamo subito, L'oro di Stromboli e Non uccidete i leopardi, ricordo che avevi presentato proprio l'anno scorso.
Sì, nel terzo romanzo, Il maresciallo e la fioraia, ho forse potenziato i dialoghi e l'autonomia dei personaggi. Cerco di raccontare la storia del romanzo attraverso i personaggi. La voce narrante non mi piace come stile di scrittura e quindi sono i personaggi stessi che avvincono il lettore, gli spiegano quello che succede e viaggi attraverso la mente e gli occhi dei personaggi.
Allora, intanto complimenti, io ho cominciato a leggerlo, mi ha preso veramente tanto. Ma che tipo di romanzo è questo, Alberto?
Questo è un noir rosa. E avevo in mente di scrivere un noir ambientato tutto a Bolzano già da molto tempo. Poi una sera a cena proprio a Stromboli, che tu hai citato, con Lidia Ravera, mi raccontò che stava lanciando una collana rosa dove i requisiti devono essere i personaggi della terza età e la storia doveva finire bene. Allora mi sono detto, ma perché non inserire un po' di colore rosa nei miei noir abituali? E così è stato. Il maresciallo, che è il protagonista...
Chi è il maresciallo e chi è la fioraia?
Allora, il maresciallo è un badiota, diciamo così. Il maresciallo è di madre badiota e padre sardo. Infatti si chiama Raffaele Lettu. Però è badiota al 100%, maestro di sci, ha rinunciato alla carriera per rimanere sempre nella sua badia. E quindi cosa succede? Che... il maresciallo viene coinvolto nell'agenzia investigazioni LS di Bolzano. E perché viene coinvolto? Perché i titolari, che sono i personaggi del romanzo precedente Non uccidete i leopardi, Paolo e Cristine, sono coinvolti nella ricerca del Paititi, l'Eldorado della foresta amazzonica, che sarà poi il tema di questo romanzo che ho sospeso per concludere questo. E quindi il maresciallo riceve questa signora Marlene Kostner che gli chiede di investigare sul marito Federico Laganà, un nobile siciliano che lei ha sposato, sono insieme da tanti anni, ma ha il sentore che la stia tradendo. Il maresciallo, che è molto scafato, è un investigatore che ha delle intuizioni che poi si trovano nel libro molto intriganti, scopre subito che il marito la sta tradendo, la signora. Però queste investigazioni poi sul tradimento vengono interrotte da un omicidio e quindi la sua attenzione sarà quella di investigare sull'assassino.
Mm-hmm. Naturalmente non ci racconterai come finisce. Tu hai definito questo tuo terzo romanzo giallo rosa, ambientato a Bolzano in quale periodo? Nei giorni nostri?
Sì, nel dicembre del 2019.
Ah, per
quindi,
cui...
poi infatti i protagonisti si trasferiranno in Badia e non sanno che non potranno più uscire dalla Badia per almeno fino a maggio.
Senti, tu citavi qualche istante fa Lidia Ravera, no?
Sì.
Bravissima scrittrice. Che consigli ti ha dato?
Ma lei è quella che ha presentato il mio primo romanzo a Stromboli, L'oro di Stromboli, e avevamo allora una libreria di cui eravamo tutti soci, noi scrittori o gente che è interessata alla cultura, e presentò il libro in modo molto interessante e molto definito culturalmente. Lei è molto brava e adesso si è un po' intrippata in questi romanzi sull'amore della terza età.
Mm-hmm. E che consigli ti ha dato?
Ma consigli pochi, devo dire, perché poi ognuno segue la sua strada, più che altro i consigli li trovi.
Ecco, tu che strada hai seguito? Tu che strada hai seguito?
Ho seguito appunto la strada, come ti dicevo prima, non del narrare come facevano i romanzieri vittoriani che narravano la storia. E io preferisco far parlare i personaggi, sono i personaggi stessi che sviluppano e ti portano nell'ambiente in cui si sviluppa la storia e ti fanno capire con le loro riflessioni, con il loro scambiarsi le opinioni a vicenda e ti fanno entrare il lettore nella storia.
E fanno entrare il lettore nella storia, che sembra addirittura che tu abbia scritto questo libro, Alberto, in una forma quasi teatrale.
Sì, è vero, cioè i dialoghi sono molto, ci sono molti dialoghi. Qualcuno che ama la letteratura classica mi ha anche criticato dicendo: guarda che Manzoni non metteva tutti questi dialoghi. Vabbè, i tempi sono cambiati, adesso siamo in un'altra epoca. A me piace molto rendere viva la storia appunto attraverso i personaggi. E come la puoi rendere viva? Facendoli pensare, le loro riflessioni, ma soprattutto nel dialogo.
Uh-huh.
E allora cosa succede? Che gli personaggi sono come in una pièce teatrale, nel senso che sono autonomi. Quando sono in teatro il regista non c'è più, l'autore non c'è, e loro si muovono sulla scena teatrale autonomamente.
In base ai loro ruoli, certo.
In base ai ruoli. Uh-huh. E così succede nel romanzo. Adesso il paragone con la pièce teatrale, naturalmente.
E se dovesse diventare una commedia teatrale?
Sarebbe
una bella soddisfazione. Eh?
Sarebbe molto bello, ci ho anche pensato, lo dico perché sono un amante del teatro. E per fare una scena, per fare una pièce teatrale ci vuole una professionalità che io non ho in questo momento. Quindi
però non si sa mai, Alberto. Abbiamo parlato di teatro, mannaggia, anch'io sono una appassionata di teatro, però insomma in questo periodo non ci possiamo andare, però possiamo leggere veramente tanto, come questo libro, Il maresciallo e la fioraia, il terzo libro dell'architetto e ingegnere bolzanino Alberto Sulligi, che ci ha presentato quest'oggi, edito da 101 edizioni Il Formichiere. Che soddisfazione c'è dopo aver scritto tutto il libro, firmarlo e chiudere con l'ultima parola?
Sì, una grande soddisfazione, perché è un lavoro, il lavoro di scrivere è quello piacevole. Poi c'è il lavoro dell'editor, che in questo caso ce l'ho a casa, che è mia moglie, che è severissima.
Giovanna, che salutiamo. Ciao Giovanna, buona domenica.
Che è severissima, e quindi la parte di restyling, di messa a punto del romanzo, è la parte più faticosa e meno divertente, diciamo la verità, che ho fatto quest'estate proprio a Stromboli. E quindi quando chiudi con un sospiro anche di sollievo e di soddisfazione quando trovi qualcuno.
Un po' d'amarezza e tristezza però per aver finito, o contentezza e felicità per aver chiuso il libro?
No, la seconda opzione, perché adesso...
Stai pensando al quarto?
No, sono già all'80%.
Ah,
e quindi...
che bello! E allora ce lo verrai a presentare.
Spero proprio di trovare chi lo pubblica, perché
dai,
questo
sì,
è il nostro
sì.
problema.
Il maresciallo e la fioraia, questo è il libro di cui ci siamo occupati oggi, un già rosa di Alberto Sulligi, che noi ringraziamo per essere stato qui con noi in questa domenica mattina. Alberto, ai nostri ospiti a fine chiacchierata con un caffè virtuale che ci beviamo insieme ai nostri radioascoltatori e lettori, chiedo sempre una canzone. Che cosa hai scelto?
Avrei scelto una canzone di Fabrizio De André, che è un poeta che musica le sue poesie, che io amo tantissimo, e ho pensato alla Guerra di Piero in un momento in cui l'aggressività anche politica anche, è a un livello abbastanza elevato, e quindi una riflessione su come invece vivere in modo, sì,
diciamo, insomma, sereno?
Lì non è sereno, ma voglio dire di rinunciare anche a qualcosa per gli altri.
Allora, l'ascoltiamo insieme molto volentieri, La Guerra di Piero, Fabrizio De André. Grazie ancora a te, Alberto Sulligi, al tuo libro Il Maresciallo e la Fioraia. Grazie.
Arrivederci e buona domenica.
Buona domenica anche a tutti i nostri radioascoltatori e lettori, e grazie come sempre all'Associazione Scrittori Bolzano. Noi ci ritroveremo domenica prossima, sempre alle 9:40.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fa veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di gela, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta chi vede a paura, ed imbracciata all'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro le mani stringevi il fucile, dentro la bocca stringevi parole troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Yeah.